Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi festeggiamo un amico della nostra trasmissione che dirige uno dei migliori centri ospedalieri del mondo. È il professor Antonio Gasbarrini, responsabile del reparto di gastroenterologia del Gemelli di Roma, terzo nella classifica di Newsweek dei migliori centri al mondo. Professor Gasbarrini, buongiorno, complimenti.
Buongiorno.
Beh, professore, questo è sicuramente un riconoscimento che fa bene a tutti noi, fa bene al nostro paese, perché dimostra che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, nonostante tutto, nonostante tutti i limiti, le difficoltà, spesso al centro di tante polemiche, è in grado di offrire un livello di cure molto elevato.
Grazie, grazie. È una classifica che, diciamo, tutti aspettano nell'autunno di ogni anno. Newsweek, una grande rivista americana che ha oltre 100 milioni di lettori, produce questa graduatoria dei migliori ospedali del mondo e da alcuni anni ne produce una anche sui migliori ospedali specializzati al mondo e in particolare si affrontano alcune specialistiche, cardiologia, oncologia, endocrinologia, neurologia e così via. Tra esse c'è la gastroenterologia. Ma devo dire che quando è uscita la notizia che eravamo il terzo centro al mondo siamo rimasti ovviamente molto stupiti oltre che molto felici, perché con chi ci scontriamo? Calcolate che il primo centro è la Mayo Clinic,
mamma mia,
il secondo è il Mount Sinai di New York, ma soprattutto dietro a noi ci sono il Massachusetts General Hospital di Harvard, c'è la Cleveland Clinic, John Hopkins e poi tutti i grandi centri europei, nel particolare King's College, la Charité di Berlino e ancora dopo tutti i grandi centri asiatici, calcolate centri modernissimi con tecnologie spaziali come il Samsung Center di Seoul o i grandi ospedali giapponesi. In qualche modo ne siamo stati fieri, onorati e devo dire che è il frutto di un lavoro di squadra. Abbiamo tantissime persone che lavorano nel nostro gruppo.
Qual è la ricetta per produrre un lavoro di qualità?
Innanzitutto essere fieri sempre di lavorare in un sistema sanitario come il nostro, perché non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro sistema dà accesso a tutti, mentre molti degli altri modelli che vi ho elencato prima hanno un accesso, come ben sappiamo, specie i grandi centri americani, solamente anche sulla base delle possibilità economiche. Il nostro è un modello che dà accesso a tutti. In più mettere insieme una squadra che non è fatta solo di medici, è fatta da giovani ricercatori, è fatta da personale amministrativo, da infermieri, da un grande centro di ricerca guidato da degli straordinari coordinatori della ricerca che ci danno in qualche modo accesso ai farmaci più nuovi. E poi siamo riusciti ad avere alcuni donatori, tra tutti cito sempre la Fondazione Roma perché è stata straordinaria nelle tecnologie che ci ha fornito. Abbiamo tecnologie che sono le migliori del mondo. E poi devo dire con gioia, io, come lei sa, sono un bolognese, vengo dall'Emilia Romagna, però lavoro in una regione che ci ha messo in grado di fare un grande ospedale e un grande centro multidisciplinare. Noi infatti, forse un'altra ricetta, facciamo tutte le aree dell'apparato digerente, dal fegato all'esofago, al colon, ai grandi, diciamo, interrelazioni tra cervello intestinale e cervello della teca cranica. E poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo nel nostro team nutrizionisti e psicologi, cioè noi in qualche modo ci siamo resi conto che non bastano i grandi tecnicismi, bisogna prendersi cura proprio della persona nella sua interezza e non dei singoli organi malati.
Professor Gasbarrini, l'abbiamo festeggiata? Ma adesso la facciamo lavorare perché torniamo a parlare naturalmente di Covid e vogliamo capire da lei come, perché e in che modo il SARS-CoV-2 rende il nostro intestino irritabile. Tra l'altro l'intestino è proprio l'ultimo organo che elimina il virus, è corretto?
Sì, perché il Covid utilizza un recettore che si chiama ACE2, che è un recettore che è presente nel polmone e nell'intestino, quindi in qualche modo il Covid entra attraverso questo recettore in questi due organi. È chiaro che le grandi complicanze le fa a livello polmonare proprio perché ha un tropismo molto potente sugli alveoli polmonari e lì poi viene attaccato al sistema immunitario, no? La base di questa malattia, fase viremica e fase infiammatoria dove c'è questa tempesta citochimica che crea insufficienza respiratoria. Però perché è importante sapere che il recettore esiste nell'intestino? Perché noi stiamo vedendo sempre più pazienti con infezione da Covid che hanno disturbi gastrointestinali. Questi disturbi possono essere a volte sfumati, diarrea, dolore, meteorismo, problemi a andare di corpo, malessere. Ricordatevi che il cervello intestinale è cruciale anche per il metabolismo di quello che noi mangiamo, no? Quindi anoressia, inappetenza, problematiche di gusto. E qual è la forza anche di quello che lei ha detto prima? Che nell'intestino questi virus rimangono anche molto tempo e vengono eliminati a lungo. Quindi, oltre all'infezione polmonare, quella che noi testiamo con i tamponi, c'è questa eliminazione dal Covid a livello gastrointestinale, che pone ancora tante domande a cui non abbiamo risposte, perché calcolate che se il Covid lo conosciamo relativamente poco per il polmone, lo conosciamo ancora meno negli altri organi. Però quello che è certo è che l'intestino, col suo microbiota, col suo sistema immunitario, ha un ruolo cruciale nel controllare questa malattia. In qualche modo molte delle persone che hanno queste forme sfumate hanno avuto una infiammazione a livello intestinale che è stata combattuta dal sistema immunitario intestinale. Quindi tanto da fare, ma non c'è dubbio, anche qua attenzione ai disturbi che abbiamo e vedere cosa succede nel tempo. Voi sapete che esiste una malattia che si chiama intestino irritabile post-infettivo, post-infiammatorio o post-distress. Non c'è dubbio che una persona che ha avuto un Covid sintomatico potente potrebbe avere dei disturbi nel tempo e vedremo che cosa dobbiamo fare. Non c'è dubbio che queste persone vanno controllate, osservate e non basta la fase acuta della malattia, vanno seguite anche nel tempo per vedere se si realizzano altre malattie.
Seguite e ascoltate, professor Gasbarrini, supportate, perché stiamo toccando con mano quanto sia importante anche per il nostro sistema immunitario avere il supporto di un medico che ci dà le informazioni giuste, ma ci fa sentire anche meno soli e riduce così lo stress che infiamma anche la nostra pancia, professore.
Cioè io credo che il nostro cervello intestinale, che è la sede del sistema immunitario, tutte le volte che soffre, c'è una sofferenza, un qualcosa di non risolto, o la paura, perché calcolate che quando uno ha l'infezione da Covid si prende paura, si vede la televisione, purtroppo vede cose bruttissime, vede decessi, persone che vanno in terapia intensiva. Quindi in qualche modo credo che la prima funzione del medico, degli operatori sanitari, degli infermieri, è supportare queste persone e in qualche modo tranquillizzarle. Perché che cosa succede se le persone non sono tranquille? Attivano meccanismi di infiammazione intestinale, cioè si proteggono attivando l'immunità. E beh, questa è una malattia che purtroppo ha proprio il suo danno in un'eccessiva risposta immunitaria. Quindi supportare i pazienti, ascoltarli, parlargli. Guardate che anche una telefonata, un incontro in qualche modo con un parente per spiegare bene che cos'è la malattia, non lasciare i malati da soli. È chiaro che i medici purtroppo in questa fase, gli infermieri sono molto impegnati nei pazienti più sintomatici, non all'interno degli ospedali, però ricordiamoci che tantissime persone si stanno curando al domicilio, a volte anche da sole. Ecco, il grande trucco credo è stare vicino ai pazienti e non lasciarli soli.
E ciascuno di noi può stare vicino con una telefonata, la tecnologia naturalmente ci aiuta, una videochiamata ad un amico che è a casa con una forma lieve, medio lieve di Covid e si sente solo. Ciascuno di noi, professore, questo abbiamo anche il conforto della ricerca, della scienza che lei ci ha descritto, può contribuire con una parola affettuosa, con un po' di ascolto a spegnere un po' l'infiammazione. È corretto, professore?
Sì.
O sto esagerando? Perché io credo molto nel valore della parola come cura. Ecco, soprattutto
guardi,
adesso che non ci può essere l'abbraccio, la carezza.
Io come sostengo sempre, che poi è una cosa in realtà antica, una cosa ippocratica, non esistono, sono rarissime le malattie d'organo. Le vere malattie sono della persona, del contesto in cui vive, del contesto in cui è cresciuta. Quindi in qualche modo alle persone la più grande cura che si possa dare è far sentire il supporto, cioè take care, come dicono gli inglesi, prendersi cura della persona e della sua sofferenza. E a volte veramente una telefonata, un momento di vicinanza, un messaggio, è una cosa anche banale, veloce e taumaturgica, esattamente come possono essere tanti farmaci.
Professor Gasbarrini, grazie. Grazie ancora, complimenti, grazie per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro.
Arrivederci, grazie del tempo.
Bene, per oggi è tutto, devo lasciarvi, ma ritorno con voi subito dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca. Voglio però ricordarvi il nostro appuntamento e adesso cosa mangio. Se avete dei dubbi, se volete dei consigli, dei suggerimenti dai nostri esperti, scriveteci a obiettivosalute@radio24.it. poneteci la vostra domanda e i nostri esperti vi risponderanno nel corso della trasmissione della domenica, la bufala in tavola. E adesso cosa mangio? Per tutti i vostri dubbi potete mandare anche un messaggio vocale al 335-8304-306. E adesso, a proposito, che cosa state mangiando? Buona giornata da Nicoletta!